Buongiorno a tutti e benvenuti finalmente alla prima puntata speciale di Variante M. Siamo vista mare a Golfo Aranci al Figari International Short Film Fest, come vi avevamo promesso nell'ultima puntata. Qui con me, oltre a Giuseppe, ciao Giuseppe.
Ciao, ciao a tutti.
C'è finalmente un'altra delle menti di Variante M, la direttrice editoriale di Just Cinema, Stefania Veneri.
Ciao Olivia, buongiorno. Buongiorno Giuseppe.
Ciao, buongiorno, buongiorno a te.
È un piacere averti qui finalmente, sentiamo anche la tua voce. Oltre a...
piacere anche per me.
Esiste, okay. Non era finta.
Sono, è vero.
Stefania non è l'unica ospite, diciamo, con noi condurrà tutte e quattro le puntate, quindi la sentirete i prossimi giorni, ma i primi ospiti della prima puntata, lascio a te Giuseppe il piacere di introdurli.
Sono con noi i due registi, Nicola Comoglio, in concorso nazionale del Figari International Short Film Fest con A Barra in Pat, ed Edoardo Smerilli con Figli delle Stelle in concorso nella sezione Diamanti Grezzi.
Ciao, buongiorno.
Benvenuti.
Ciao, ciao, ciao. Grazie.
Grazie di essere qui con
Grazie
noi.
Grazie a voi.
Iniziamo subito così, non gli lasciamo il tempo di ambientarsi.
Inizierei con Edoardo. Edoardo, io vorrei parlare con te del tuo corto che è Figli delle Stelle, che è qui in concorso al Figari nella sezione Diamanti Grezzi ed è già stato presentato in anteprima al Festival di Roma nella sezione Alice nella Città.
Sì.
È un corto con una tematica molto particolare che lascerei a te il piacere di spiegarcela e di dirci anche da dove è nata l'idea di realizzare un prodotto così.
Ok, allora l'idea nasce principalmente perché stavo scrivendo il mio primo lungometraggio, stavo diciamo scrivendo il soggetto e ho deciso appunto di storyboardarlo e il mio diciamo illustratore, mentre leggeva il soggetto del mio lungometraggio, mi ha detto: ma cavolo, parli di tematiche di fantascienza, parli di criogenesi, che è questa pratica insomma di ibernazione eccetera, dovresti leggerti questo articolo uscito sul Corriere della Sera, è la storia di queste due donne insomma che si sono azzuffate nelle strade di Bologna e i commercianti non riuscivano insomma a dividerle e appunto chiamano la polizia riesce a dividere le due e una delle due dice: mia sorella tiene il corpo di nostra madre rinchiuso in casa immerso in 200 sacchetti di ghiaccio secco.
Naturalmente, una storia vera.
È naturalmente verissima e la polizia incredula vanno all'indirizzo della casa della madre e trovano realmente il corpo deceduto, le portano immediatamente in commissariato e le tesi che vengono fuori sono opposte completamente e lì appunto nasce il conflitto, perché appunto una delle due era per la cremazione del corpo e l'altra invece era per l'ibernazione. Sì. Che ho scoperto esiste realmente nel mondo. Ci sono due centri, uno in America e uno in Russia, che al costo di 200.000 euro puoi ibernare il tuo corpo per 100 anni, nella speranza naturalmente che la scienza un giorno possa risvegliarci.
200.000 euro?
200.000 euro. Puoi ibernare tutto il
ci
corpo.
Ci stai pensando, Giuseppe?
Sì, esattamente.
È inquietante.
Okay. Esatto. Puoi ibernare solo la testa al costo di 80.000 euro. Perciò,
solo la testa.
Esatto.
E... chissà poi cosa te ne fai solo la testa.
Esatto, esatto. Un po' tipo Futurama, no? Esatto. Ti mettono nei corpi.
Quindi nasce da una storia vera.
Nasce da una storia vera e morale, insomma, di tutta questa favola è che la transumanista, perciò quella appassionata di fantascienza, diciamo, delle due sorelle, riesce appunto a ibernare il corpo spedendo la salma da Bologna in Russia. E ho detto, è una storia secondo me incredibile che in un qualche modo va raccontata perché va a toccare tantissimi temi, anche esistenziali, in un qualcosa di grottesco e soprattutto successo sul territorio nostrano. E perciò ecco, si è riusciti a realizzarlo ed eccoci qua.
Quanto tempo diciamo ci è voluto per arrivare all'ultimo ciak?
Allora l'ho scritto insieme al mio sceneggiatore Roberto Romagnoli, l'abbiamo scritto in maniera veramente molto veloce, in 3 settimane, un mese era pronto, l'ho fatto leggere a due realtà con la quale collaboro su Bologna, che una appunto è Combocop e poi società di produzione, poi abbiamo coinvolto un'altra società di Milano. È piaciuto l'idea e l'abbiamo girato in un mese, diciamo in 5 mesi avevo il film pronto.
E l'accoglienza da Alice nella città com'è stata?
L'accoglienza è stata molto bella, di diverse persone insomma mi hanno fatto i complimenti e il corto è piaciuto, destabilizza sempre un po' perché appunto la gente dice cavolo è una storia vera, ma veramente è successa. però no, l'accoglienza è abbastanza positiva.
Diciamo una cosa, che il suo corto è visibile sulla video library del Figari ed è possibile vederlo con l'accredito al festival e...
o fare richiesta direttamente allo staff del Figari per poterlo visionare.
Inviate una mail ad info@figarifilmfest.it.
Grazie.
Grazie a te.
Abbiamo qui un altro ospite che è, come abbiamo detto, Nicola Camoglio. Anche te sei nella sezione nazionale in concorso al Figari Film Fest con il tuo A Barren Path.
Sì.
Una storia vera che narra delle vicende, quindi realmente accadute in Sardegna, che è anche la tua terra di origine, nonostante sì, tu viva in Svezia da molti anni. Come mai hai scelto di parlare, ecco, di una storia e di tornare anche indietro qui nella tua terra dopo tutto questo tempo?
Allora, per me è sempre stato molto interessante riscoprire la Sardegna da un punto di vista proprio personale e poi anche artistico, perché io quando vivevo qua mi sono trasferito in Svezia a 18 anni, adesso ne ho quasi 31. Ho sempre avuto un rapporto molto particolare con l'isola e con la cultura, perché da ragazzino ti senti un po' chiuso, tutto quello che vuoi fare sta fuori, quindi anche a livello culturale tra proprio Italia e Sardegna, cultura italiana e cultura sarda, ho sempre avuto un rapporto molto particolare, quindi quando sono partito la Sardegna ho iniziato a vederla con molta più distanza, con un occhio molto più obiettivo in un certo senso. Quindi negli anni, io quando sono partito non pensavo che avrei mai girato qualcosa in Sardegna, mentre negli anni ho iniziato a sviluppare proprio questa necessità di farlo. E questa storia, la storia di A Barren Path, che il titolo italiano è Incappucciati Foschi, che è il primo passaggio di un poema di Sebastiano Satta, un famoso poeta sardo di Vespro di Natale, che a me raccontava sempre anche mia nonna quando ero piccolo, quindi a me questo poema è sempre rimasto in mente, mentre il punto centrale del film, che è questo agguato che in pratica succede con dei banditi
lungo una strada buia,
esatto, durante il viaggio di questa famiglia in macchina nell'entroterra della Sardegna degli anni 70, è veramente successa al fratello di mio nonno. Ed è una storia che a me ha sempre raccontato mia nonna, che in famiglia ovviamente gira da 50 anni, è un po' una storia mitologica nella nostra famiglia.
Diventa un mito,
esatto,
poi nel tempo.
Che a me ha sempre affascinato tantissimo, e poi ovviamente una volta che da ragazzino ho iniziato a bazzicare un po' nel cinema, mi è sempre rimasto il pallino di poter fare qualcosa al cinema con questa storia, quindi è una storia che a me ovviamente mi è molto a cuore. E proprio tornare in Sardegna per fare un progetto del genere, facendo incontrare tutti questi aspetti della mia vita, del mio lavoro anche artistico, è un progetto molto importante per me.
E tra l'altro qui l'hai presentato in anteprima assoluta?
Sì.
Quindi
sì,
è stato doppiamente emozionante.
Sì, è stato bellissimo, è arrivata tutta la famiglia da Cagliari e l'hanno visto tutti per la prima volta sul grande schermo oltretutto, quindi è stata un'esperienza bellissima davvero.
E è una coproduzione, giusto?
Sì, è una coproduzione tra Italia e Svezia, dove paradossalmente la Svezia la rappresento io, perché la mia ditta ce l'ho in Svezia. Quindi abbiamo preso un finanziamento dall'Istituto del Cinema Svedese, da Svenska Film Institute, e poi abbiamo il supporto della regione Sardegna. Sì.
Ok.
Io avevo le curiosità, ho visto che praticamente hai dovuto ricostruire gli anni 70 in Sardegna, e la cosa bella è che a un certo punto parlano in dialetto sardo molto stretto, molto molto stretto. È stato difficile o insomma, dici un po', raccontaci un po' come...
Allora, quello è un aspetto proprio particolare anche per me, perché proprio parlando di quel rapporto conflittuale che io con la Sardegna, io il sardo lo capisco abbastanza bene, poi ovviamente più il campidanese che magari quello del centro Sardegna, però non lo parlo più di tanto, quindi ho dovuto lavorare in pratica con mia zia, la sorella di mia nonna, in pratica per tradurre proprio i dialoghi scritti nel dialetto proprio orotellese di quell'epoca, perché lì viveva lì proprio quegli anni.
Sì, perché è anche cambiato immagino negli anni.
Certo, poi non tantissimo, perché sono comunque paesini piccoli dove non c'è molta contaminazione linguistica, però è stato un bel lavoro. La fortuna mia è stata anche di trovare Enrica Pintore, che è di Ottana, che è il paese proprio a fianco Rotelli, ha dovuto modificare delle piccole cose nel suo accento, ma ha fatto un lavoro incredibile di lingua, così come l'ha fatto anche Elia Careddu. Quindi,
che sono le due,
esatto,
attrici, sono la moglie del,
esatto,
e la zia.
Esatto.
È un bellissimo omaggio alla lingua sarda, quello
sì,
che in questo corto.
Grazie.
Ma visto che Variante M rimane comunque un podcast di marketing e comunicazione cinematografica, vi abbiamo preparato altre due domande che riguardano un po' più questo argomento.
La prima è il percorso che avete intrapreso per la scelta e la realizzazione dei poster movie. Cominciamo da Nicola e poi Edoardo. Volevamo capire un po' se avete fatto da soli, se invece avete chiamato qualcuno, vi siete affidati alla professionalità di qualcuno per la realizzazione di questa, dei vostri poster movie.
Sì. Parto io?
Sì.
Allora, per il poster di Incappucciati ho lavorato con mia sorella che le dipinge, abbiamo sempre lavorato sempre insieme, spesso mi fa gli storyboard dei film oltretutto, quindi sono partito con una persona che conosceva bene il film, che conosceva bene anche proprio il contesto personale, familiare,
esatto,
culturale,
cioè.
E volevo un po' staccarmi da dei poster semplicemente fatti con magari delle stills, delle immagini, e volevo fare un qualcosa di dipinto. Quindi mia sorella ha lavorato proprio basandosi su certe immagini del film, però realizzando un qualcosa che, diciamo, riportasse la mente a un tipo di poster proprio degli anni 70, usando un formato un po' più moderno, quindi provando a trovare la via di mezzo tra un poster un po' più classico di un'era proprio classica del cinema e un approccio un po' più moderno. Quindi
sì, che non sembrasse poi al pubblico un film degli anni 70, perché il rischio poi è sempre quello, no?
Esatto, quindi per me proprio anche nel cortometraggio l'approccio stilistico è importante, perché vuoi ovviamente richiamare gli anni 70, ma vuoi comunque presentare un progetto che funga in un contesto moderno, che a livello proprio anche strutturale lo fa. Quindi il poster per me doveva proprio rappresentare, fa parte di quella costellazione di aspetti che promuovono il film, che fanno parte del film proprio. Quindi per me il poster doveva andare pari passo proprio con il film.
Vai Edoardo.
Vado. Riflettevo sul fatto che la domanda è veramente molto bella e inusuale, perché non viene spesso chiesto come è stato realizzato il poster, e invece, come diceva Nicola, cioè è anche giusto veramente fare focus su questa cosa, perché io mi ricordo ogni volta che sceglievo un film, se il poster era bello ero veramente molto attratto nel...
Sei uno di noi, allora.
Sono
benvenuto
uno di
in famiglia.
Sono uno di voi.
Io voi non lo sapete, ma alla fine di ogni puntata di Variante M io e Giuseppe abbiamo questa piccola rubrica che si chiama Pregiudizi,
okay,
dove massacriamo no, abbiamo un pregiudizio positivo e un pregiudizio negativo sui poster, cioè giudichiamo, certo, il film esclusivamente dalla locandina. E a volte ci è capitato di, chiamiamo così, bocciare o dare un pregiudizio negativo a film stupendi magari, però con una locandina di...
Dove il budget è andato a finire tutto sul film e non sul
non su marketing.
Esatto.
Sì, è una questione di scelta.
Comunque, prego, non
volevo... il poster è stato creato con la collaborazione di questo bravissimo, diciamo, designer di Bologna, Luca Malini. E io avevo solo ed esclusivamente un desiderio, quello di utilizzare il sacco nero, che è poi simbolo di quando viene portata via la madre dalla polizia e dalla casa, e avevo voglia in un qualche modo di utilizzarlo al centro, all'interno proprio della locandina stessa. E Luca, insomma, è venuto fuori con questa idea, secondo me, stratosferica, perché faccio questo piccolo cappello, le due donne nella storia originale sono di origine russa, sono di Mosca, e perciò ha deciso di utilizzare queste Russian dolls, queste bambole a matrioska, super colorate, con al centro il sacco nero, con scritto polizia scientifica, con una corona come se fosse una Madonna, perciò anche questa simbologia un po' cristiana, cioè è andato a unire ciò che è religioso, passatemi il termine, ciò che è invece un po' più
laico,
esatto. E nulla, ci è piaciuta, mi sono innamorato fin da subito di questa cosa e ho detto scegliamola.
Comunque Livia, sono due esempi virtuosissimi dal punto di vista del poster, cioè, sente...
non li abbiamo scelti a caso
non li abbiamo scelti a caso,
sono due pregiudizi positivissimi. Tra l'altro ricordiamo che, per chi ci sta ascoltando, le locandine sia di A Bar and Pat che di Figli delle Stelle saranno presenti nel post dedicato alla puntata, quindi le potrete vedere anche voi. Vi faccio un'ultima domanda, questa volta riguarda il trailer di entrambi i film. Anche qui ci piacerebbe un po' capire il percorso che avete fatto per arrivare a realizzare il trailer che poi è uscito e che accompagna il vostro film. Entrambi hanno anche un sound molto interessante, poi magari ce lo accennate e insomma parlateci un po' di quello che è stato il processo per arrivare a quest'altro tipo di prodotto di promozione.
Vado io.
Vai tu prima.
Ok. E, il trailer, anche lì ci piaceva utilizzare più o meno uno stesso gioco, cioè abbiamo ripreso il brano storico di Alan Sorrenti, Figlie delle Stelle, e l'abbiamo fatto cantare insomma con questa voce femminile. E
io so chi è,
esatto, e con questa voce femminile molto bella, insomma, che ha dato anche quel, ha addolcito un po' queste immagini.
Sì,
che
ma
sono
allo stesso tempo, se posso dire, l'ha anche reso
inquietante.
Esatto. È stata veramente una scelta.
Esatto. Beh, mi piaceva questa dicotomia, no? Di andare a utilizzare un po' il dolce, il bello, il cantato, ma anche il, diciamo, l'orrorifico in un qualche modo, perché poi il montaggio del trailer è molto serrato, con questi flash della polizia, perciò mi piaceva, esatto, creare inquietudine ma al tempo stesso anche bellezza, ecco.
E c'è anche un aspetto di graphic design, di motion design, scusami, perché poi nella comparsa del titolo
sì,
c'è questo richiamo,
certo,
sempre alle stelle, dico,
esatto,
io, mi viene da...
esatto, e anche lì diciamo il montaggio è stato, il montaggio del film in generale è stato curato da Ciro Valerio Gatto, che è un bravissimo, diciamo, parte come aiuto regia, ma è veramente molto bravo anche nel montaggio. E per quanto invece riguarda i titoli di motion, sono stati curati da Rudy Faletra, che è un altro bravissimo, diciamo, lavora nel mondo del VFX, è un 3D artist, e ci piaceva creare questa polvere di stelle che esplodesse e poi venisse fuori, insomma, il titolo.
Bello, vi metteremo il link sotto in puntata, così lo potrete vedere anche voi. Nicola, invece, per quanto riguarda il trailer di Abbara & Pat?
Sì, per me è un discorso abbastanza analogo anche a quello ovviamente del poster. Volevo creare un qualcosa che a livello di marketing ovviamente fungesse da tutti i punti di vista per accompagnare proprio il progetto, quindi ovviamente l'ho montato io il trailer. Montare trailer per corti è difficilissimo, ovviamente, è già difficile farlo per un lungo, però per un corto, ovviamente, essendo un progetto di 10-15 minuti, si può svelare bisogna svelare il minimo indispensabile, ma portare comunque il pubblico ad avere un interesse e ad essere veramente, diciamo, devono essere intrigati da quello che in teoria dovrebbe promettere il corto. Quindi io ho sempre adorato i trailer per i film, per esempio horror, per i film di suspense, che solitamente evitano il dialogo, specie quelli proprio degli anni 70 e 80. Per esempio, un esempio classico può essere il trailer di Alien, che è classicissimo quello.
Dell'uovo, il teaser, intendi?
Sì, intendevo il teaser, scusami. Quindi da quel punto di vista trovavo molto consono comunque come approccio il prendere qualche piccola immagine che desse comunque un'idea da un punto di vista visivo della storia del corto, e che proprio potesse far scaturire un po' di interesse nel pubblico, comunque di chiunque guarda il trailer. E ho provato comunque a dare un approccio abbastanza simile, ripeto, moderno, ma comunque con quell'occhio verso uno stile classico, verso il passato.
Ma il fatto che tu l'abbia montato, pur essendo tu il regista, è stata una difficoltà? L'hai testato con qualcuno? Perché sei dentro un film, è praticamente tuo figlio, mettiamola così, in termini artistici.
Assolutamente.
E quindi riuscire anche a fare un materiale che è, diciamo, che è più promozionale, che magari deve togliere, no? Perché i trailer migliori sono quelli che tolgono, esatto, e allo stesso tempo, come dicevi tu, incuriosiscono. Mi domando se è stato faticoso o l'hai testato poi con qualcuno prima di...
Sì, allora, l'abbiamo fatto vedere ovviamente a tutto il team di produzione, tutte le persone a livello anche di enti, l'ente nazionale in Svezia l'ha visto, l'abbiamo fatto vedere in regione, in Sardegna, quindi abbiamo comunque fatto un po' di ricerca per assicurarci che fungesse tutto bene. Dal punto di vista di, diciamo, separare mio figlio tra virgolette dal teaser, dal trailer, non particolarmente, perché io per anni comunque ho lavorato come freelancer, come montatore anche, quindi ho sempre, diciamo, ho sempre quell'occhio per staccare diversi un video dall'altro, quindi pensare in un senso un po' più razionale, un po' più distaccato dal progetto. E poi per me proprio il trailer è un'entità diversa. Parlavamo anche l'altro giorno proprio di trailer che sono sempre un formato unico, fanno vedere troppo del film, deve esserci sempre la battutina. Per me proprio il film è un'entità diversa, bisogna approcciarlo come un progetto praticamente nuovo e partire proprio da lì. Quindi io ho preso il materiale, ho visto quello che poteva fungere bene nel contesto proprio di un trailer, di una presentazione a livello di marketing, e sono partito da lì.
Perfetto, vi ringraziamo.
Grazie mille. Grazie,
vi lasciamo un omaggio che è davanti a voi, e sono delle bottiglie di vino sarde che noi abbiamo rietichettato con Variante M in podcast Veritas.
Formato aereo, mettiamola così.
Formato aereo. Magari prima di partire un brindisi, perché magari il vino aiuta a sciogliere e a parlare di più.
Grazie mille.
E comunque siete stati bravissimi.
Grazie a voi.
Grazie.
Ci rivediamo domani, puntata dedicata alla distribuzione. Avremo qui due rappresentanti di due case di distribuzione che si occupano di corti. Sempre vista mare, sempre con Giuseppe e con Stefania.
Sempre freschissimi.
Grazie sempre col vino.
A domani, grazie.
Grazie.
Ciao.
Ciao.